Cari amici di Big in Japan, bentornati. Buona Pasqua, siamo sopravvissuti. Diciamo che le prospettive e soprattutto le percentuali di sopravvivenza dopo l'autopasto pasquale, troppe pie in un colpo solo, ma va bene lo stesso, sono state buone, siamo sopravvissuti. È strano, nonostante ettolitri di alcol, ettolitri di agnello per i carnivori o ettolitri di tofu per i non carnivori, siamo riusciti a smaltirle, cioè non le stiamo smaltendo con questa rapidità di favela, in vero, però le stiamo smaltendo. Merito anche del whisky, dell'arancino homemade, però siamo vivi, siamo in digestione, non indigestione, ma ci siamo molto vicini, ci siamo andati molto vicini, però eccoci qua. Bentornati, buona domenica e ovviamente sempre su Radio Fab, sempre con Big in Japan, logicamente, e oggi, avendo visto i nostri social, sapete di che cosa stiamo per parlare? Di una cosa buona fatta da Netflix. Credo che in qualche parte del mondo in questo momento stia piovendo l'ira di Dio, ma sembra strano, ma Netflix a volte fa anche cose buone. Sì, parliamo di Blue Eye Samurai, un anime nel vero senso della parola, perché è un anime stile giapponesissimo, anche se con la produzione giapponese ha molto poco a che fare, ma di questo ne parleremo dopo. È un anime che mi ha assolutamente colpito, coinvolto e mi ha letteralmente entusiasmato. Nel vero senso della parola, non penso di sbagliare i termini positivi, anche perché, pur non essendo giapponese come produzione, è un prodotto che rispetta in maniera assoluta il Giappone, la tradizione giapponese, e racconta una bella storia, almeno per le prime 8 puntate che abbiamo visto. Non ce ne sono altre al momento, la prima stagione è stata solamente pensata per 8 puntate e poi sai Dio quello che succederà. Sembra sia stata già rinnovata, forse dicono almeno per altre 2 stagioni. Gli showrunner vogliono continuarla, come abbiamo detto, per queste altre 2 stagioni future, perché la storia della nostra protagonista, sì, perché parliamo di una protagonista con gli occhi blu in Giappone, nell'era Edo, samurai, molto brava con la spada, beh, è interessante e anche molto particolare come storia. Intendiamoci, non so se possiamo definirlo come una sorta di revenge movie tra molte virgolette, però ha un qualcosa che richiama molto questa tipologia di film, o se vogliamo anche parlare di serie, come discorso sulla vendetta o comunque sul riuscire a ritrovare se stessi in maniera molto ampia come definizione. Però comunque Blue Eye Samurai è questo. Blue Eye Samurai è un prodotto veramente, veramente notevole, contrariamente a quello che ha fatto Netflix per Yu Yu Hakusho. Cioè, intendiamoci, Netflix non ha del tutto le colpe per Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho ha tanti problemi, ne abbiamo già discusso, ma Netflix ci ha messo solamente il marchione, la N rossa, però diciamo che chi ha prodotto Yu Yu Hakusho doveva prendere esempio da Blue Eye Samurai, un prodotto fatto bene, con i tempi giusti, logicamente una storia totalmente autonoma rispetto a altri prodotti precedentemente usciti, come per esempio Yu Yu Hakusho, l'anime, il fumetto, quindi pensate che, se non l'avete visto, di affrontare un prodotto, una serie fatta in maniera assolutamente professionale, e stranamente non posso dire diverso, perché sia dal punto di vista tecnico i disegni sono estremamente estremamente belli, convincenti, ricordano per certi versi qualche ricordo disneyano, con i profili molto smussati, mi viene per esempio viene in mente Mulan, o addirittura Spirit per certi angoli di disegno dei personaggi. Però dal punto di vista della storia, dal punto di vista anche del coinvolgimento della stessa, siamo di fronte a un prodotto assolutamente incredibile. La critica lo ha accolto in maniera estremamente favorevole, i vari aggregatori lo hanno più o meno inserito tra l'8 e l'8 e mezzo, e è un grosso voto, è un grosso voto considerando anche certe produzioni Netflix, non solamente quella che abbiamo citato prima, non voglio più nominarla, non la nominerò mai più nella mia vita, spero. Ci troviamo di fronte a un prodotto ad 8 puntate estremamente ben fatte, 8 puntate intense, 8 puntate che raccontano una storia complessa, complicata e soprattutto una storia che coinvolge, una storia che rimane aggrappata anche ad un cliffhanger finale, che non voglio fare spoiler, non voglio assolutamente raccontare fino alla fine la storia di Mizu, perché Mizu è la nostra protagonista, la nostra Blue Eye Samurai, perché speriamo che chi non l'ha visto con il nostro modesto e misero contributo possa essere invogliato nell'affrontare la visione di queste 8 puntate. Sono, non sono 8 ore di visione, facciamo diciamo un 7 ore grosso modo, un impegno di mezza giornata se volete vederle dall'inizio alla fine, però è comunque un qualcosa di assolutamente convincente. Il Giappone dell'era Edo è ricostruito in maniera incredibile, è ben fatto, i disegni come ho detto sono estremamente convincenti, uno studio francese è stato diciamo così responsabile della produzione dell'animazione, lo studio Blue Spirit, e quindi questo Giappone del XVII secolo è assolutamente convincente. La nostra Mizu, di cui cercheremo di raccontare un pochino, almeno facciamo i primi due episodi che si chiamano Impurità e un elemento inaspettato, li racconteremo nella seconda parte insieme anche alle storie, definiamole così, di chi ha letteralmente creato, ha scritto la storia di Blue Eye Samurai. Quindi nel frattempo che voi aspettate responsabilmente la nostra nuova tranche di Big in Japan con Blue Eye Samurai, vi lasciamo alla musica di questa bella serie Netflix, un applauso a Netflix perché finalmente ha fatto una cosa buona. E a volte capita. A tra poco. Rieccoci qua, bentornati con Big in Japan, sempre su Radio Fab. Allora, abbiamo detto, racconteremo in maniera molto sommaria le prime due puntate di Blue Eye Samurai per non fare eccessivi spoiler, perché comunque dovete cercare di recuperarlo in qualsiasi maniera, anche perché bene o male un abbonamento a Netflix non costa eccessivamente e penso che oltre a tutte le cose che già ci sono su Netflix più o meno valide, Blue Eye Samurai credo sia un plus, anzi, detto in maniera corretta, che deve essere considerato come necessario per la vostra cultura dal punto di vista degli anime, anche se anime, come abbiamo detto prima, tecnicamente al 100% non è, però Blue Eye Samurai è, come abbiamo detto, una serie di 8 puntate estremamente valida che merita la vostra attenzione. Parlando degli episodi di Blue Eye Samurai, tutto quanto inizia all'interno di un negozio di soba, un locale più che negozio, dove ci sono una serie di avventori, dove la nostra Blue Eye Samurai incontra un fornitore di donne per bordelli. Possiamo definirlo come un commerciante di carne, tra molte virgolette, e con molta anche attenzione, perché il discorso della tratta è sempre un discorso da trattare con veramente le pinze. Però questo personaggio ha una pistola occidentale. Mizu lo costringe a rivelare il nome del suo trafficante d'armi e succede che il ragazzo, l'addetto alle cucine, che si chiama Ringo, dopo aver visto quello che fa Mizu a questo fornitore di donne per bordelli, lo convince a seguirla, lo implora, vuole essere preso come apprendista e inizia la loro avventura. C'è un cambio di scena con la principessa Kemi, che è l'unica figlia del daimo di Kyoto, Lord Takunobu, convince suo padre ad approvare il suo matrimonio con Taigen, un giovane ed esperto samurai, un veramente valido samurai. Mizu, successivamente, tornando e cambiando prospettiva, cerca un incontro con il maestro dello Shindo Dojo per scoprire dove si trova suo fratello. Quando la richiesta però viene rifiutata, si verifica un conflitto e Mizu sconfigge facilmente tutti gli studenti, perché comunque Mizu non è l'ultima arrivata, anche se inizialmente non sembra tutta questa femminilità che promperebbe attraverso la sua spada, assolutamente no. E cosa succede? Dopo aver sconfitto gli studenti, Taigen, che ha tormentato Mizu da bambino, è ora il campione più amato del dojo, ma quando Mizu lo sconfigge, il maestro rivela la posizione di suo fratello. Qui c'è un cambio letteralmente di tempo, perché c'è un flashback dove Mizu incontra il maestro Eiji, un mastro fabbro cieco, che dopo aver recuperato un meteorite metallico blu incandescente, inizia a lavorarlo e nel frattempo Mizu diventa la sua apprendista e impara a forgiare la spada. Si ritorna al presente, dove per volere di uno straniero, Shindo invia degli assassini per uccidere Mizu. Questi assassini si chiamano le quattro zanne, e nel frattempo Ringo scopre che Mizu è una donna. E qui uno dei momenti più divertenti, anzi l'unico momento divertente della serie, dove il povero Ringo inizia a scoprire questo segreto e dice una delle parole che sembrano innocenti ma fanno morire da ridere, che è pesche. Vedetelo, ne vale la pena. C'è un momento, non dico cringe, però vedetelo, perché comunque fa ridere da un certo punto di vista, anche per l'ingenuità del povero Ringo. Attenzione, Ringo tra le altre cose era nel suo desiderio di diventare il miglior produttore di soba di tutto il Giappone, però non ha le mani, è nato con un problema genetico e non ha le mani, e lui costruisce letteralmente la soba attraverso delle protesi fatte in maniera piuttosto artigianale per i tempi, fatte in acciaio con delle bacchette al culmine, e fa questa soba che è praticamente una sorta di pasta di grano saraceno, è buona. Se non siete stati in ristoranti giapponesi, vi consiglio di andarci, perché la somma è veramente notevole. Però ok, off topic. E ritornando poi alla seconda puntata, vediamo che Mizu concede a Ringo di unirsi a lei con molta riluttanza, cercandolo sempre di allontanare dal suo desiderio di vendetta e di conoscenza. Il passo successivo è quello che Mizu e Ringo, fatto una crasi, arrivano su una città costiera, cercano di noleggiare una barca per raggiungere la fortezza dell'isola di Shindo, e Shindo e lo straniero però, immaginando l'arrivo di Mizu, organizzano una sorpresa per lo shogun ad Edo. Taigen, ricordate la prima puntata, insegue Mizu per riconquistare il suo onore dopo averla battuta, e per questo e per questa sconfitta il padre di Akemi progetta di darla in sposa al secondogenito dello shogun, vedovo. Dovrà portarla ad Endo per 5 giorni, nonostante le sue obiezioni, e per questo cerca di scappare e si rimette alla ricerca di Taigen, anche se il servitore di suo padre la cattura, e nonostante tutto questa giovane ragazza, questa giovane Akemi, lo ferma e alla fine il povero Seki si unisce a lei. Tornando alla prospettiva di Ringo, partecipa ai festeggiamenti nella città costiera, Mizu si allena sulle scogliere, e nel frattempo succedono altre cose che devono essere viste. Detto così sembra tutto molto caotico, sono molto caotico, ma è colpa del pranzo pasquale. Quello che posso dirvi alla fine di tutto è che comunque sono più o meno una puntata e mezza, quasi due quelle che vi ho raccontato, ma dalla seconda in poi, da un numero fisso di strade, la storia di Mizu diventa ancora più complessa. Ci saranno dei flashback estremamente importanti nella storia di Mizu, ed è estremamente importante vedere tutta la serie, che culminerà nel grande incendio di Edo del 1657, ultima puntata, che poi dopo racconteremo, non nello specifico, ma a livello musicale, con un qualcosa che comunque sentirete prima del terzo blocco, e poi con una cosa che mi ha stupito letteralmente. Faccio uno spoiler: l'ultima canzone che sentiremo sarà una cover in giapponese di Metallica. Non è strano, non è strambo, però da un certo punto di vista ha un senso, perché la canzone From the Beatles è ispirata a Per chi suona la campana di Hemingway e tutto quello che ne consegue. Quindi ha un senso aver piazzato questa canzone all'interno di Blue Eye Samurai. Detto questo, chi c'è dietro Blue Eye Samurai? Dietro Blue Eye Samurai ci sono due persone che hanno un'estrema importanza all'interno della scrittura, perché sono le uniche responsabili, nel vero senso della parola, e sono Michael Green, di cui parleremo tra poco, e la prima grande esperienza di Amber Noizumi, che insieme a Green hanno contribuito alla costruzione di Mizu e tutto l'universo che c'è intorno a Blue Eye Samurai. Andando a scoprire gli altarini, definiamoli così, di Green, c'è qualcosa che sinceramente ci lascia perplessi, perché è uno degli sceneggiatori di Logan, ed è un gran film quello di James Mangold del 2017, uno degli sceneggiatori di Blade Runner 2049 di Villeneuve, sceneggiatore del revival, definiamolo così, in salsa Branagh di Poirot, quindi Assassino sull'Orient Express, qui si sentono tutti quanti gli alcolici della cena del pranzo di Pasqua, Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo e Assassino a Venezia. Ok, ma oltre a questo ci sono anche un paio di cose molto disneyane, che sono Jungle Cruise e Il richiamo della foresta, ma lasciamole perdere. Ma la cosa fondamentale, lo scheletro enorme nell'armadio del signor Green, del signor Michael Green, è Lanterna Verde. Il Lanterna Verde, tanto vituperato, tanto perculato da Ryan Reynolds nel primo Deadpool, e è anche colpa sua. Quindi detto questo, non possiamo altro che... No, non vi facciamo sentire la colonna sonora di Lanterna Verde, Che poi onestamente a me non è che è dispiaciuto tantissimo Lanterna Verde. Credo di aver comprato anche il DVD in una edicola tipo a 4 euro o qualcosa del genere. Probabilmente se l'avessi pagato un centesimo me l'avrebbe dato lo stesso, però bene lo stesso. Però Michael Green è responsabile di Lanterna Verde, ma per fortuna anche di Blue Eye Samurai. Quindi, bando alle ciance, che abbiamo parlato troppo, 10 minuti e più, qualcosa del genere, siamo veramente andati oltre. Sentiamo la musica di Blue Eye Samurai, poi finalmente ci diamo appuntamento al terzo blocco di Big in Japan, sentiremo la cover in giapponese di From the Beatles e poi cercheremo di capire chi ha composto queste bellissime musiche che abbiamo sentito fino adesso, anche la, diciamo così, la rivisitazione del classicone di Metallica su Red Lightning, e poi vediamo quello che succederà e se ci sarà una seconda serie o una terza serie, vediamo. E sempre tra poco su Big in Japan e sempre su Radio Fa. Thank you. Eccoci qua, ancora Big in Japan, ancora Blue Eye Samurai. Bentornati, ultimo, e noi, forse meglio così, blocco in nostra compagnia. Stiamo veramente grattando la vita fino all'ultimo sforzo possibile. Non ne possiamo più del pranzo pasquale, stiamo digerendo la qualsiasi in questo preciso istante. Probabilmente esploderemo tra poco. Respiro. Però abbiamo ancora la forza, giustamente, per regalarvi le ultime perle di saggezza, definiamole così, per quello che riguarda questo bel prodotto Netflix, anzi, questo ottimo prodotto Netflix. Bisogna essere onesti e dare a Netflix ciò che è di Netflix. Hanno fatto bene a produrre Blue Eye Samurai. Come ho detto prima, ogni tanto capita, per fortuna, quindi ce lo teniamo stretto e aspettiamo l'arrivo della seconda stagione, forse anche della terza, vai a sapere. Come abbiamo detto, e continuiamo a ripeterlo, i due showrunner, i due creatori, la Amber Noizumi e Michael Green, hanno più volte dichiarato che potrebbero essere tre le stagioni di Blue Eye Samurai. Sicuramente ci sarà una seconda, visto il cliffhangerone finale della nostra Mizu. Speriamo che, se ci saranno tre stagioni, non la cancellino alla seconda, perché signore pietà, sarebbe veramente poi dopo da andare sotto casa di Netflix e fargli trasparire tutto il nostro amore. Ma questi saranno problemi, sperando che non ci siano futuri. Ora chiudiamo in bellezza, perché oggettivamente chiudiamo veramente in bellezza, perché parliamo dell'autrice delle musiche, quello che stiamo sentendo, eccezion fatta, diciamo, per l'ultima che sentiremo dopo questo blocco, che è From the Beatles, la cover dei Metallica cantata in giapponese. Ma parliamo di chi ha letteralmente cesellato, diciamo così, parliamo di la colonna sonora, ovviamente parliamo di Amy Doherty, irlandese giovanissima, ha 35 anni, 34 anni giù di lì, è molto 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 brava, ed è la prima donna che ha fatto una colonna sonora per la DreamWorks. E questo lavoro per la DreamWorks è Spirit Untamed, sì, è per quello che vi dicevo che c'è un qualcosa che magari anche ricorda, ho detto una boiata prima, chiedo umilmente scudo, ho unito DreamWorks e Disney, magari il topo prima o poi, il topastro prima o poi si mangerà anche la DreamWorks, ma speriamo di no. Quindi Spirit Untamed 2021, non l'ho visto, però le musiche lo sentite. Sto morendo, è il pranzo che sta venendo a galla. Gesù, dicevamo, Spirit Untamed, belle musiche, ottime, ma poi ha fatto anche qualcosa di molto più interessante, ovvero ha praticamente fatto la musica di She-Hulk. Molto interessante è una parola grossa, però le musiche di Shulk sono carine, sono, diciamo così, molto intriganti, e quindi da un certo punto di vista mancava solamente Netflix, non è vero, mancava solamente Amazon. Ah no, Amazon c'è, l'ha fatto anche qualcosa per Amazon Studios, che è Undone. Sto andando veramente a braccio totalmente, sto dicendo cose senza apparente senso, ma va bene così, è il pranzo di Pasqua. E anche il whisky e anche l'arancello, però va bene, dicevamo, torniamo con la povera Amy Doherty, perché la stiamo maltrattando. È una ragazza irlandese, sì, è nata a Dublino, credo, se non ricordo male, o meglio, vicino Dublino, credo, non lo so, però comunque è irlandese, ok. Ha iniziato a lavorare molto giovane e soprattutto è stata già protagonista di molte orchestrazioni, ha lavorato per Picard, Star Trek Picard, per Star Trek Discovery, Fargo, Altered Carbon, la Umbrella Academy, ok, l'ho detto quasi in maniera decente. Ha iniziato a lavorare molto giovane, molto molto giovane, nel 2010 sono i suoi primi lavori, ha fatto anche film, cosa molto molto interessante, non film diciamo che io conosca benissimo, assolutamente no, ho solamente sentito parlare di Please Don't Destroy the Treasure of Foggy Mountain, ma per il resto altri film non li conosco dove ha lavorato. Sarà un buon motivo per recuperarli prima o poi. Per la televisione assolutamente sì, perché comunque She-Hulk e Blue Eye Samurai sono lavori recentissimi ma estremamente validi. She-Hulk non è, diciamo, molto caratterizzata la musica, è più un riempitivo, un accompagnamento, mentre invece Blue Eye Samurai è un lavorone clamoroso, molto molto bello, molto molto bello. E detto questo, noi non possiamo fare altro che chiedervi umilmente perdono per questo blocco totalmente scellerato a base di digestione di agnello e credo anche sopportazione ai minimi storici, però ai noi Pasqua forse per fortuna Pasqua capita solamente una volta all'anno, quindi concedetecela un momento di mezza follia, quindi alla prossima settimana. Non sappiamo ancora di che cosa parleremo, una mezza idea in teoria ce l'ho, anche più di mezza idea, ma lo spoilereremo tra circa 5-6 giorni, vi faremo capire dove andremo a parare. Ah, altre cose, un piccolo annuncio che sicuramente avete visto, non c'entra niente con Blue Eye Samurai, però c'entra con il mondo del Giappone. Se non ricordo male, al cinema dal 23 al 25 aprile prossimi, fatemi controllare al volo perché magari vi dico una boiata, dal 23 al 25, sì, ovviamente saranno tipo un martedì, un mercoledì, un giovedì, comunque verso la fine di aprile, siamo qui, non ci sbagliamo, non prendete appuntamenti perché nei cinema, non ci sono ancora le liste ufficiali, però sicuramente da qualche parte lo troverete, fanno vedere un filmone, il filmone di Satoshi Kon, che è A Perfect Blue. Ne ho già parlato, è stata probabilmente una delle esperienze più disturbanti e bellissime della mia esistenza giapponese, diciamo così, della mia passione per gli anime e i film made in Japan. Perfect Blue è qualcosa di devastante, bellissimo, meraviglioso. Se lo trovate al cinema e se andate a cercarlo al cinema, guardatelo, perché riguardatelo, perché per la prima volta sul grande schermo, boia. Penso che farà un certo effetto. E poi speriamo che finalmente pensino a una rimasterizzazione in Blu-ray anche per noi miseri mortali italiani, perché sinceramente spendere 30, 40, 50 miliardi di euro per farsi arrivare un prodotto neanche con i sottotitoli in italiano, ma se va bene con quelli inglesi o addirittura in lingua francese con sottotitoli in francese, spero, non è il massimo della vita, quindi speriamo che da qui a un po' di tempo ci arrivi anche una bella riedizione in Blu-ray del capolavoro di Satoshi Kon, di uno dei capolavori di Satoshi Kon. Sono un po' riduttivo nei confronti del povero Satoshi, che come vi ricorderete purtroppo ci ha lasciato giovanissimo mentre stava lavorando ad un progetto grandioso, ma se volete comunque potete recuperare il podcast dedicato appunto a Perfect Blue. Terrificante come costruzione di frase, però va bene, dai. Alla prossima settimana, mi raccomando, sempre su Radio Fab, sempre con Big Japan, ma soprattutto sempre anche con tutti gli altri programmi di Radio Fab, quindi continuate ad ascoltare le nostre trasmissioni e a domenica prossima, sperando di aver digerito.